onori tu, tuo pace. Eh? Parla, l'onori tuo pace. La mano di Luigi gli aveva artigliato il volto e gli schiacciava la testa sul pavimento. Il suo corpo massiccio gli stava sopra. Peppino sentiva il suo respiro profondo, vedeva gli occhi di suo padre iniettati di qualcosa che non era solo rabbia, ma un sentimento di terrore impotente. Avvertiva, con fastidio, il suo alito caldo che fuggiva dalle labbra aperte a imprecare a 2 centimetri dalla propria faccia, ormai paonazza. «L'onori tu, tuo pace! Lo incalzava Luigi, per interrompersi, senza mollare la presa, soltanto per ordinare con lo stesso furore alla moglie Felicia di stare muta. «L'onori tu, tuo pace! È quello che ti hanno insegnato i comunisti, amici tuoi!» Poi l'affondo si era fatto più violento e Luigi aveva cominciato a sibilare. «Ti rompo io le ossa, prima che te le rompano quelli! Le ossa ti rompo!» La mano era scesa sul collo e aveva cominciato a stringere. Peppino, in un istante, si era sentito soffocare. La vista si era annebbiata. Aveva messo il rantolo degli animali che in campagna, sudano badalamente, sgozzava per farne carne da macello. Subito si era sentito come naufragare in un elemento confuso. Aveva sentito la voce della mamma Felicia farsi lontana.
«A cos'è l'ammazzi?»
Più vicina, ma comunque meno nitida di prima, c'era la voce di suo padre Luigi, che digrignando i denti lo incalzava con quella domanda piena di un rancore da uomo d'onore ferito, mentre gli sbatteva la testa sul pavimento. Per un istante, Peppino aveva pensato che da quel naufragio non sarebbe tornato più. Poi aveva raccolto tutte le sue forze e, facendo appello all'istinto di autoconservazione, con l'immane fatica di un animale sopraffatto, aveva assestato una ginocchiata all'inguine del padre che gli stava sopra. Luigi aveva mollato la presa, con un verso di dolore, inarcando le reni e rotolando di lato sul tappeto. Il ragazzo si era portato le mani al collo, tossendo e sputando. Si era tirato su, a fatica, nonostante i suoi 20 anni, mentre il padre, come un pugile suonato, era rimasto là, a terra, nel salotto. Di casa, Peppino se n'era andato così. Dalla televisione rimasta accesa usciva la voce di Tito Stagno, che parlava dell'assalto degli studenti alla facoltà di architettura della Sapienza. Sul tavolo da pranzo, i piatti quasi intonsi, dove nel frattempo si era raffreddata la pasta con le melanzane di mamma Felicia. Dopo quella tempesta, tutto si era improvvisamente quietato e si era fatto un silenzio teso, rotto dal ticchettio dell'orologio sul muro della cucina. E quel ticchettio era parso crescere fino a diventare immenso e terribile, come quello del timer di una bomba che deve esplodere. Il garage dove si era rifugiato era diventato il suo piccolo bunker, il cui arsenale era costituito dai libri. Glieli aveva cominciati a portare la madre quasi quotidianamente, insieme alla biancheria e alle provviste. Il padre non era contrario. L'importante è che tutti a Cinisi sapessero che lui, Luigi impastato, quel figlio in casa, non lo voleva più, fin tanto che non fosse tornato a mettere la testa a posto. Cosa che, nel suo pensiero di uomo d'onore, significava avere il culto delle forme e del rispetto, l'ossequio giusto per gli amici, i parenti e la famiglia. Perché il benessere, o almeno il fantasma, o la promessa di averlo, diceva Luigi impastato, a Cinisi non l'avrebbero mai portato la rivoluzione o i comunisti del pittore Stefano Venuti, per i quali ogni occasione era buona per parlare di mafia. A Cinisi e in Sicilia il benessere arrivava per altre vie che intersecavano fatalmente le strade di uomini come Tano Badalamenti. E non c'era uno spazio neutrale in cui stare. O stavi con loro o stavi contro di loro. E a stare contro non ci guadagnavi nulla, ma ci rimettevi tutto, perché lo Stato non c'era. E quando c'era, faceva spesso finta di non vedere. Suo figlio, Peppino impastato, con tutti i suoi studi al liceo di Partinico e tutti i suoi libri letti, non lo vedeva che il maresciallo, il sindaco, gli uomini delle istituzioni pigliavano il caffè con Tano Badalamenti? Che cosa l'aveva accecato a tal punto? Non occorreva aver letto tanto per capire con chi conveniva stare, bastava guardare. E poi, se in quei 25 anni dalla fine della guerra
I servi di prima erano riusciti finalmente a farsi pagione, a non dover stare più con il cappello in mano di fronte ai baroni e ai latifondisti. Il comunismo non c'entrava. E anche quella cosa là, di cui andava di moda parlare, la democrazia c'entrava. C'entrava solo la vista lunga, il cervello fino e la capacità di fare i piccioli, i soldi. E quelli che appartenevano a questa categoria di uomini, allora era giusto che comandassero. E se per fare i piccioli si erano acquistati a niente i terreni vicino a Punta Raisi, e grazie agli amici che stavano in regione si era riusciti a far insediare lì il nuovo aeroporto, nonostante le correnti d'aria contrarie e la montagna, per poi rivendere il prezzo moltiplicato per 1000 alla società che doveva costruirlo su quegli stessi terreni, che male c'era? Cavernicoli dovevano restare a Cinisi. O sfruttati. Ora invece suo figlio Peppino si era messo a frequentare quello Stefano Venuti, un pittore che non aveva mai saputo tacere o dissimulare, e per questo con il duce si era fatto il confino. Muta e immobile doveva essere la gestione del potere. Muti e immobili come i viceré di Sicilia dovevano essere gli uomini d'onore. Gliel'aveva insegnato suo cognato, don Cesare Manzella, il capo del mandamento di Cinisi, che per Peppe Nuzzo aveva una predilezione particolare. Prima di quel giorno in cui suo padre Luigi l'aveva afferrato alla gola e lui si era sentito naufragare nell'indistinto che prelude alla perdita dei sensi, c'era stato un altro naufragio, ma felice. Peppino lo ricordava. Un attimo fuggevole e sublime, l'unico forse in cui gli occhi di suo padre l'avevano ancora guardato con l'intenerimento che i padri devono saper nascondere ai figli maschi, perché riservato solamente alle figlie femmine e alle magi. Quel giorno lontano, in cui Peppino avrà avuto 10 o forse 12 anni, sua madre l'aveva vestito a festa. Tutti si erano vestiti a festa. Felicia aveva spruzzato lui e suo fratello Giovanni anche con un soffio di acqua di colonia, facendo arrabbiare papà Luigi.
«E che femmine sono?»
aveva sbottato. Lui, Peppino, era teso per via della poesia che avrebbe dovuto recitare. Con la mamma si era preparato per molti giorni e adesso il giorno era venuto, perché il cugino Anthony era tornato dall'America e si andava a fare festa in campagna da Zio Cesare. Il sole tremava sulla masseria al centro del vasto bosco di cedri e la tavola lunga e affollata dei parenti si stendeva sotto la pergola ombrosa del gelsomino. A capotavola Don Cesare Manzella, o Zio Cesare, dall'altro capo il cugino americano, lungo i lati la teoria dei parenti e degli amici, sul tavolo i piatti delle sarde a beccafico, del farsumagro, del pasticcione maccherone chiuso nella scorza di frolla fragrante di spezie, e poi la cassata dal trionfale decoro colorato e barocco, e disposti nei piatti vasti i cannoli che lasciavano tralucere, tra la pasta e la ricotta, le ciliegie candite rosse e verdi. Per Peppino, per suo fratello Giovanni e per i cugini, quello era stato il momento speciale della festa. Ed era stato allora, quando i bicchieri si erano riempiti del passito di pantelleria, che Zio Cesare aveva cominciato una sorta di discorso ufficiale, e subito il brusio allegro della tavolata si era spento in un silenzio ossequioso, lasciando sentire in sottofondo solo il ronzio delle api sotto il sole. Poche parole, ma dense e come destinate a chi voleva capire. Lo Zio Cesare aveva parlato di come fossero stati poveri, di come suo padre dovesse fare ancora l'inchino al barone e come lui e altri a quel tavolo, allora ancora piccoli, fossero mandati a lavorare la terra dei signori perché per loro non c'era l'opportunità di andare a scuola. Ora, quel bosco grande di cedri, quelle terre, quella masseria, ogni pietra era diventata sua.
«Dove sono adesso i baroni,
eh?» aveva chiesto beffardo Zio Cesare.
«Dove sta tutta la loro superbia? Nemmeno in casa ci facevano giacire.»
E molti a quel tavolo avevano ricordato e assentito. Poi Don Cesare aveva alzato il calice e aveva aggiunto:
«Parenti, amici, tutto quello che abbiamo lo dobbiamo alla nostra intelligenza e al nostro lavoro. Perciò io vi dico, mai più poveri, mai più!»
E le mani avevano battuto festose, e i calici si erano alzati, e il brusio stava per riprendere se Zu Cesare non avesse ancora alzato la mano, imponendo nuovamente il silenzio.
Adesso,
aveva annunciato Don Mansella, facendo cenno a Peppino di avvicinarsi.
Per il cugino Anthony e per sua moglie Cosima, ecco il mio regalo più bello. Peppino vi reciterà una poesia di un grande poeta italiano.
Zu Cesare aveva fatto salire Peppinuzzo su una sedia, accanto a lui, e Peppino aveva cominciato a recitare, scandendo i versi dell'Infinito dei Leopardi e guardando di tanto in tanto, per timore di sbagliare, la mamma Felicia che li sillabava a fior di labbra. E di verso in verso, nell'atmosfera festosa di quel pomeriggio siciliano, Peppino era arrivato al verso finale e naufragar me dolce in questo mare, provocando una selva di nuovi applausi.
«Che vi dicevo,
aveva allora detto, tirandosi vicino Peppino con gesto affettuoso, Don Cesare Mansella, potente capo del mandamento di Cinisi, così temuto da essere rispettato anche da quelli di Carini e Partinico.
«Non è un picciotto intelligente, Luigi, tu fortunato sei, perché Peppino grande strada farà!»
E Peppino, allora, aveva visto suo padre guardarlo con occhi nuovi e aveva visto le sue labbra curvarsi nel tenero accenno di un sorriso. Anche Tano Badalamenti, seduto a quel tavolo, aveva applaudito, ma senza sorridere. Peppino, i comunisti li aveva conosciuti un giorno di primavera, quando non aveva nemmeno 14 anni. Era stato lo zio, Don Cesare Mansella, a farglieli conoscere. Ed era stato in un tardo pomeriggio di maggio, quando il sole aveva cominciato appena ad allentare la sua presa sulla piazza di Cinisi.
«Andiamo un po' a fare i comunisti»,
aveva detto Zu Cesare, alzandosi, ilare, dal tavolino del bar e portandosi appresso la seggiola. Don Cesare si era seduto là, in mezzo alla piazza luminosa e deserta, nella quale il pittore Stefano Venuti, responsabile della locale sezione del Partito Comunista Italiano, aveva eretto una sorta di palco trionfante di bandiere rosse e dal quale teneva un comizio contro il progetto della terza pista dell'aeroporto. Peppino si era accoccolato ai piedi dello zio. Per sempre avrebbe ricordato quella situazione surreale, come se la piazza grande e piena di luce, dove stavano solo lui, Zu Cesare e Stefano Venuti, non fosse più Cinisi o un luogo reale, ma d'improvviso fosse diventata il quadro metafisico dipinto da un artista folle e geniale. Venuti e Mansella, due ex compagni di confino all'epoca fascista, il primo perché comunista e il secondo perché punciuto, si conoscevano da sempre. Entrambi sapevano che da quel momento, come nel fatale duello al sole di certi film americani, la piazza non era vuota, ma ad assistere allo spettacolo stavano invece decine e decine di occhi, dietro le persiane chiuse e le tende tirate dalle finestre. Da una vita si conoscevano, ma Venuti era rimasto un pittore, mentre Zu Cesare era diventato Don Cesare Mansella, ricco e temuto. Ora Venuti sbraitava contro quella terza pista dell'aeroporto, contro il sindaco, asservito agli interessi dei notabili locali, contro la logica del fare ancora i piccioli sui terreni quasi espropriati ai legittimi proprietari. E Zu Cesare era lì, muto e immobile. Sorrideva con una beatitudine imperturbabile che un escianeo avrebbe potuto giudicare a condiscendenza o financo approvazione. Solo dava di gomito al nipote, leggermente e di tanto in tanto, e con la mano gli faceva un impercettibile segno pacioso e ironico, come a dirgli:
«Peppino, lo senti? Lo senti come parla bene un pittore?»
Così, quando Stefano Venuti ebbe finito, Don Cesare Mansella cominciò a battere in modo lento e studiato le mani, con uno scherno contenuto e benedicente.
«È il progresso, Venuti! Arrenditi! La mafia di cui parli non esiste!»
aveva poi detto alzandosi lentamente.
«Sono i tuoi amici!»
lo aveva incalzato Venuti dal palchetto pomposamente fuori luogo per un comizio che già si sapeva in anticipo sarebbe andato deserto. Consapevole dei mille occhi nascosti che stavano a spiare la scena, Don Cesare Mansella, con una posa da attore, fingendo sconcerto, si era allora guardato intorno e aveva fatto un gesto ampio con il braccio, a indicare la piazza vuota.
E dove sono questi amici? E chi sono questi amici? Io poi, alla terza pista dell'aeroporto, sempre contrario fui.
Aveva risposto, voltandosi per andarsene.
Chi sono?
Lo aveva incalzato Pittore.
Sono quelli che si sono messi d'accordo per farla anche se tu non lo vuoi.
Don Cesare Mansella si era allora girato di scatto, come se un insetto l'avesse improvvisamente punto, e a voce alta, perché quei 1000 occhi dietro le persiane vedessero e quelle 1000 orecchie dietro le tende tirate sentissero, aveva scandito:
qui nessuno si mette d'accordo, se non sono io a dirlo.
Che cosa fosse davvero la mafia, Peppino l'aveva appreso in un giorno preciso, che avrebbe fatto per sempre da spartiacque tra la sua adolescenza e l'età adulta. Un prima e un dopo ci sarebbero stati. Da quel momento aveva una data, il 26 aprile 1963. Fino ad allora, nei suoi 15 anni, la mafia era stata un'entità quasi retorica, evocata da quelli come un Pittore Venuti e taciuta da sua madre Felicia, che forse proprio per tenerlo lontano da quel mondo che era quello del marito, lo aveva lungamente affidato alle cure della nonna. Un'entità, la mafia, che solo indirettamente aveva conosciuto da bambino, difficile da distinguere dallo zio Cesare, dalle tavolate tra parenti, dal padre Luigi che tendeva a semplificarne, o meglio, a banalizzarne l'essenza. Un codice di comportamento dove la famiglia, gli amici, l'onore, il rispetto, il silenzio che si faceva omertà, la sfiducia nello Stato e nelle sue istituzioni, l'obbedienza a un capo riconosciuto, erano i valori da custodire, difendere e trasmettere. Poi, quel 26 aprile 1963, la mafia aveva mostrato un volto che egli non conosceva. Era accaduto quando zio Cesare aveva tentato di spostare la vettura che usciva all'ingresso della sua masseria. Aveva girato le chiavi, lasciate apposta da qualcuno inserite nel cruscotto, e tutto era esploso. Di Don Cesare Mansella non era rimasto niente. Aveva chiesto alla mamma Felice il perché, ma lei non aveva saputo rispondere. Per suo padre Luigi e per i suoi amici, invece, la risposta che gli avevano data era stata semplice e immediata.
Perché i comunisti ci odiano. Loro sono stati a far saltare in aria zio Cesare.
Ricordava le prefiche nere, l'odore nauseabondo dei fiori, i telegrammi di condoglianze dei potenti, la zia che gridava curva sulla bara, gli uomini scuri e silenziosi che parlavano sottovoce, le donne che recitavano il rosario. Poi ricordava che improvvisamente era sceso il silenzio e tutti si erano voltati verso la porta d'ingresso, dove si era materializzata la figura di Tano Badalamenti. Attorno a lui, palpabile, si era creata, mentre l'uomo entrava nella stanza e procedeva verso la bara di zio Cesare, un'aura di rispetto muto e timoroso. E quell'aura era stato il segno di un'investitura. Da quel momento sarebbe stato Don Tano per tutti.
«Vengo a rendere omaggio a un amico»,
aveva detto. Peppino, che da zio Cesare aveva sempre avuto quella riserva di attenzione affettuosa che gli era mancata dal padre Luigi, era stato da Pittore Venuti per chiedergli come mai loro, i rossi, i comunisti, avessero ammazzato lo zio.
«A Picciotto»,
gli aveva detto Pittore,
«noi comunisti non mangiamo i bambini e non uccidiamo nessuno. Sono gli amici che hanno fatto saltare tuo zio per prendere il suo posto».
Gli amici, certo, quelli come Tano Badalamenti. Quella sera, a tavola, Peppino non aveva toccato la minestra della mamma Felice.
«Che hai?»
gli aveva chiesto suo padre.
«Non hai fame?»
Allora Peppino l'aveva guardato dritto negli occhi e dal fondo dei suoi 15 anni, come se stesse partorendo un pensiero rimasto troppo tempo oscuro e incerto se venire alla luce, aveva detto:
«Se questa è la mafia, allora io la combatterò per sempre». «Muto!»
gli aveva intimato il padre.
«Deve stare muto!»
Ma Peppino, muto, non lo sarebbe stato mai più. Dopo la prima volta da Pittore, Peppino era tornato altre volte, e poi altre volte ancora. Solo la mamma aveva indovinato quelle visite, vedendo la stanza di Peppino riempirsi sempre più di libri. Ed erano libri da signori, quelli, da gente studiata, che solo il titolo ti faceva confondere e ti faceva pensare. Ormai Peppino stava finendo il liceo, a Partinico. Felicia non era colta, ma sapeva distinguere tra i libri di scuola e quelli sui quali, in copertina, campeggiava l'immagine di Marx o di Lenin. E poi c'era il poster con il ritratto di Che Guevara. E un giorno aveva trovato appeso al muro anche una bandiera rossa. Anche Giovanni, il fratello di Peppino, aveva assistito a quel cambiamento, a quel crescere graduale e costante di una coscienza nuova, e guardava il fratello con occhi quasi innamorati. Perché Peppino era bravo quando parlava, quando raccontava della storia dei braccianti agricoli, della strage di Portella della Ginescia. Era bravo quando usava quelle parole che lui non capiva ancora, ma che aprivano varchi, vedute, finestre su quel cosiddetto progresso che in realtà era un mito ipocrita, un'alienazione, un'uguaglianza soltanto apparente. Erano cose che Peppino sapeva dire con la seduzione naturale che gli derivava da quella sua giovinezza, anomala anche agli occhi dei coetanei, giovinezza fatta più di letture, di riflessioni, di passione politica che di svaghi. Suo padre, chiuso nella sua pizzeria, di tutto questo non si era mai accorto. Del resto lui nella camera di Peppino non entrava mai, e Felicia era abile a sfumare e a stupire. E poi, quando Luigi era a casa, certi discorsi non si facevano. L'avesse saputo, lui che era amico di Dontano Badalamenti, che suo figlio frequentava Pitturi, che avrebbe fatto? Felicia, il cui matrimonio era stato combinato, se lo chiedeva spesso e con apprensione. Poi, per Peppino, arrivò la fine del liceo. Si iscrisse alla facoltà di lettere e filosofia, perché due erano le passioni che gli bruciavano dentro, quella per la politica e quella per il giornalismo. E a Palermo aveva conosciuto compagni, giovani come lui, che nel sangue sembravano avere la febbre per la rivoluzione. Pensare alla rivoluzione era esattamente l'atteggiamento opposto a quello muto e immobile dei viceré che a Cinisi tutto vedevano, tutto controllavano e riferivano a Dontano Badalamenti, l'amico di Zu Cesare, così amico da averlo fatto saltare in aria per prendergli il posto. Già, perché Zu Cesare era stato un uomo di altri tempi, un uomo di mafia, che pur criminale aveva ancora i suoi dogmi e i suoi riti. E i dogmi e i riti fanno a cazzotti con gli interessi allo stato puro, per perseguire i quali bisogna essere disposti a schiacciare e distruggere ciò che gli uomini come Don Cesare Manzella si ostinavano a voler conservare. Così, anche a Cinisi, l'impegno di Peppino Impastato, figlio del punciuto Luigi Impastato, grande e ossequente amico del nuovo capo Tano Badalamenti, era adesso cambiato e si era fatto più visibile. Dal Pitturi non andava più di nascosto e perfino la sede del Partito Comunista, proprio lì, a Cinisi, si era messa a frequentare. Felicia trepidava. La prima volta che Luigi le parlò di Peppino e di quello che il figlio stava combinando non fu come se l'era immaginato. Conosceva bene il marito e aveva previsto una di quelle sue reazioni da padre siculo, quelle reazioni che gli uomini della sua terra hanno di fronte all'onore ferito o al rispetto mancato. E invece tutto era accaduto una sera, appena coricati. Fino a un istante prima, quando aveva spento la luce, non aveva avuto il minimo presentimento di quello che il marito le avrebbe detto. Di più, neppure il minimo presentimento che il marito sapesse. E poi, invece, nel buio della stanza, Luigi aveva parlato, calmo, quasi sottovoce.
«Lo sai che cosa mi hanno chiesto oggi gli amici?» aveva domandato alla moglie. «Mi hanno chiesto se è vero che Peppino se la fa con i comunisti. E tu lo sapevi?»
Felicia, aiutata dal buio, rotto solo dal riverbero della luce del lampione che filtrava attraverso le persiane, aveva evitato una risposta diretta.
«È giovane!»
aveva minimizzato.
«È un momento, poi gli passa.»
Luigi era rimasto immobile e in silenzio per qualche breve istante.
«Se diventa comunista, io l'ammazzo»,
l'aveva sentito dire. La prima scenata vera era invece arrivata mesi dopo. Dopo quella notte, Felicia aveva dovuto assistere a parecchi alterchi tra il marito e il figlio. Si svolgevano spesso a tavola e vertevano su temi in generale. Partivano da una notizia pubblicata dal giornale o diffusa dalla televisione. Peppino interveniva, precisava, contestava. Luigi si inalberava e prendeva fuoco. Come poteva suo figlio difendere gli scioperi? Come poteva giustificare gli studenti che occupavano le scuole? E tutta quella camorria, quella scocciatura di rossi e di sbandati per i quali anche lì a Cinisi, dietro ogni progetto, ogni nuova strada, ogni costruzione c'erano sempre grovigli di interesse che portavano alle stesse persone, alle stesse famiglie. Luigi era dovuto persino andare in caserma quando Peppino e i compagni erano stati arrestati per aver inscenato una manifestazione contro l'apertura di un cantiere e fermato i bulldozer parandovisi davanti.
«Ma di che campi tu,
Lo sminuiva Luigi agli occhi di Felicia e di Giovanni, alzando la voce.
«Di che campi tu? Adesso fai pure il giornalista, ma finisci gli studi, finisci!»
Luigi si riferiva al foglio Idea Socialista che Peppino e il suo gruppo avevano intenzione di stampare a Cinisi e sul quale esporre le proprie idee sulla politica anche locale. Era un progetto che lo mandava in bestia, perché capiva benissimo come una cosa fosse fare il comunista a spese della famiglia e un'altra, molto più pericolosa, che il figlio di Luigi impastato si mettesse a scrivere contro qualcuno degli amici, denigrando non tanto se stesso, ma lui, l'amico di Tano Badalamenti, senza il cui assenso nulla di rilevante a Cinisi poteva accadere. Gli alterchi terminavano sempre nello stesso modo, col padre che bestemmiava e batteva i pugni sul tavolo e il figlio che usciva a metà pasto, lasciando gli avanzi nel piatto e sbattendo la porta. Per Luigi era stato facile fare in modo che a Cinisi nessuno fosse disposto a stampare quel foglio. Peppino aveva messo in conto anche questo. Quello che non aveva messo in conto era la reazione di Upitturi, Stefano Venuti, quando era andato a presentargli la bozza del foglio e a chiedergli la possibilità di usare il ciclostile. Venuti se ne stava in sezione e se l'era trovato davanti assieme a due giovanissimi compagni. Gli avevano messo sulla scrivania, proprio sotto gli occhi, il bozzone. Avevano tutti e tre un'aria compiaciuta e quasi esaltata, come se aspettassero una medaglia. Venuti aveva guardato e letto. Il titolo di apertura non lasciava spazio a metafore. «La mafia è una montagna di merda», c'era scritto. Seguiva l'articolo che recava la firma di Peppino Impastato.
«Ma che vi siete messi in testa?»
Aveva sbraitato Pitturi.
«Ma credete che sia questo il modo per combattere la mafia?»
Si erano raggelati di colpo, mentre lui gettava loro addosso il bozzone.
«Non pretendiamo di coinvolgere il partito»,
aveva detto Peppino.
«Questa è un'iniziativa nostra. Ti chiediamo solo l'uso del ciclostile».
Venuti si era grattato la fronte. Ma stavano scherzando. Come potevano pensare che fosse questo il modo di denunciare la mafia?
«Sentite»,
disse loro con un tono secco.
«Sapete quante voti prendiamo qui a Cinisi? Qualche decina. E voi credete che un giornale come questo possa far aumentare i nostri voti o la sensibilità degli onesti contro la mafia? La gente qui, un giornale come il vostro, avrebbe addirittura paura di comprarlo».
Peppino non capiva.
«E che cosa dovremmo fare? Continuare a stare zitti, aspettando le direttive del partito? Oppure hai paura?»
aveva detto sfidando Upitturi. A Venuti era saltata la mosca al naso.
«Picciotto»,
gli aveva risposto con un paternalismo rabbioso.
«Io paura non ne ho mai avuta e zitto non lo sono stato mai. È per questo che sono finito al confine, ricordatelo».
I ragazzi a quel punto avevano voltato le spalle e si erano incamminati verso l'uscita.
«Comunque»,
aveva concluso Peppino,
«il ciclostile lo troveremo».
L'avevano trovato il ciclostile in una piccola stamperia gestita da un vecchio mezzo cieco e mezzo sordo. Così Idea Socialista aveva visto la luce per quel numero unico, con la prima pagina su cui spiccava il titolo che aveva fatto contrariare Upitturi. Felicia l'aveva saputo quasi subito. Era uscita di buon mattino ed era andata all'edicola mentre Luigi era ancora a casa. Aveva comprato tutte e 10 le copie del foglio. Poi era passata dallo stampatore e l'aveva diffidato per l'avvenire di stampare qualunque cosa avesse a che fare con suo figlio. Era rimasta sulle spine tutta la mattinata, aspettando il ritorno del marito. All'edicola le avevano assicurato che le copie che lei aveva comprato fossero le uniche in circolazione. Ma Cinisi era pur sempre Cinisi e tutti sapevano tutto di tutti. E se qualcuno avesse letto e avesse avvertito Luigi? Il marito era tornato che tutta la famiglia era già a tavola. Era entrato senza neppure salutare e aveva sbattuto sul piatto di Peppino una copia del giornale. Qualcuno non solo l'aveva informato, ma si era pure preso la briga di far avere il corpo del reato di lesa maestà a Don Tano.
«Che minchia è questo?»
aveva chiesto Brusco al figlio, con un tono che tratteneva a stento una furia che stava per esplodere. La stura l'aveva data Peppino.
«È un giornale, non lo vedi?»
aveva risposto altrettanto Brusco.
«Ah, un giornale? È questa firma? Di chi è? Chi è sto Peppino impastato che scrive che la mafia è una montagna di merda?»
Felicia aveva cercato di intervenire, dicendo di aver comprato tutte le altre copie, ma il marito non l'aveva neppure ascoltata e aveva cominciato a colpire il figlio sulla testa con la copia piegata del giornale.
«Chi è sto Peppino impastato, eh?»
chiedeva ad ogni colpo, in un crescendo rabbioso.
«Io sono, io!»
aveva urlato finalmente Peppino dopo il quarto colpo.
«Perché non è vero? Non è vero che la mafia è quella cosa lì? E perché non si può scrivere, eh? Perché altrimenti Don Tano s'offende?»
Gli occhi di Luigi si erano fatti vetri.
«Muto! Muto deve stare!»
gli aveva sibilato.
«Tu certi nomi non devi nemmeno farli!»
Peppino si era alzato di scatto.
«E perché? Perché non si può nominare Tano Batacchi, come lo chiamavano per via dei batacchi delle bestie che commerciavano ai badalamenti prima che lui diventasse Don Tano?»
Luigi sentì il sangue alla testa. Felice era corsa a chiudere le finestre.
«Tu sei pazzo!»
aveva gridato con disprezzo al figlio.
«Pazzo sei! Non capisci che quelli t'ammazzano?»
«Chi?»
gli aveva urlato di rimando Peppino.
«I tuoi amici? E tu che fai se mi ammazzano?»
Ed era uscito sbattendo la porta. Luigi si era seduto, affranto.
«Tu hai capito che cosa vuol dire?»
aveva chiesto retoricamente a Felicia, come schiacciato da un peso, perché il codice d'onore imponeva che gli affronti di quel tipo fossero lavati col sangue, e quel codice non ammetteva deroghe, nemmeno se si trattava di figli o nipoti. Poi si era asciugato la fronte imperlata di sudore e si era lasciato scappare.
«Però, prima di Peppino, devono uccidere me!»
Peppino era tornato che si era già fatto notte. Giovanni l'aveva trovato seduto sui gradini di casa e gli si era messo accanto. Non una parola, solo un silenzio complice. Sentiva il fratello respirare e lo guardava intenerito. Ma Peppino aveva rotto quel silenzio.
«Lo sai? Lo sai quanti passi ci sono da casa nostra alla casa di Zotano?»
aveva chiesto a Giovanni. Ma lui non lo sapeva. E che importanza c'era di saperlo poi? Si stava là, sulla stessa strada. Ci si salutava, si pigliava il caffè nello stesso bar, si andava dallo stesso barbiere.
«Proprio per questo è importante saperlo»,
gli aveva risposto Peppino. C'erano esattamente 100 passi. Un'anticchia, un niente. E quegli appena 100 passi facevano diventare tutto normale, tutto ovvio, tutto accettabile. Quei 100 passi erano la rappresentazione di quanto banale fosse il male se ci vivi accanto, se ci stai addirittura dentro, tuo malgrado. La loro casa, quella di Luigi Impastato, cognato del defunto Don Cesare Manzella, e quella di Gaetano Badalamenti, boss di Cinisi, erano due case praticamente anonime, in mezzo alle altre. Due case da cui non traspariva nessun segno che identificasse una velleità qualunque di ostentare il potere che, come insegnava Zu Cesare, andava esercitato muti e immobili. No, muto e immobile Peppino non voleva esserlo. Così si era alzato e aveva attraversato la via, raggiungendo la casa di Don Tano Badalamenti.
«Baciamo le mani, Don Tano!»
aveva gridato. Giovanni l'aveva rincorso cercando di trascinarlo via.
«Baciamo le mani, Don Tano!»
aveva invece continuato a gridare Peppino, facendo resistenza ai tentativi del fratello di farlo desistere. Una finestra del piano superiore si era illuminata e dietro le persiane una figura aveva guardato in strada per un attimo. Poi la luce si era spenta, lasciando Peppino solo sulla strada deserta e Giovanni a pensare che il fratello in quel momento sembrava proprio uno di quei cani che abbaiano alla luna. Non abbaiava alla luna, ma abbaiava. E quell'abbaiare cominciava a infastidire. Peppino e i suoi compagni, quella volta, avevano inscenato un teatrino sotto la finestra del municipio, mentre era in corso la riunione della commissione edilizia. Si erano ispirati ai cantastorie della tradizione siciliana per raccontare la vicenda di quell'autostrada che, invece di procedere dritta, zizzagava, allungando il tracciato e aumentando i costi di realizzazione pur di far salvi gli intoccabili terreni degli intoccabili di Cinisi. Sulle prime, dal municipio, li avevano lasciati fare. Poi, quando avevano visto formarsi attorno ai ragazzi un crocchio di persone che ridevano, avevano fatto intervenire i carabinieri. Il maresciallo non si era fatto smontare dalla protesta di chi invocava la libertà di parola. Aveva chiesto loro di mostrargli il permesso per la manifestazione e l'occupazione di suolo pubblico. E i ragazzi si erano dovuti arrendere.
«Sequestrate tutto!»
aveva ordinato ai suoi uomini. I giovani erano rimasti lì, impotenti, sulla piazza dardeggiata dal sole. Dal balcone del municipio, ironico, il sindaco aveva mandato loro un cenno di saluto.
«L'aria non la possono mica sequestrare, però!»
Peppino se n'era venuto fuori con quella frase durante una riunione del circolo Musica e Cultura che lui e gli altri compagni avevano organizzato a Cinisi. Se la sezione del PC, così paludata e prudente, non attraeva i giovani, loro li avrebbero invece attratti e portati alla bella politica passando dal rock and roll e dai film impegnati. Peppino diceva che quella era un'operazione gramsciana e gli altri, anche se non sapevano chi fosse Antonio Gramsci, capivano che quella poteva essere la strada nuova. No, l'aria nessuno avrebbe potuto sequestrarla. Ma che cosa volesse dire Peppino con quella frase, sulle prime, non l'aveva capito nessuno. Agli uomini d'onore non piaceva leggere certi giornali? E allora li avrebbero ascoltati, aveva chiarito Peppino. E perciò loro si sarebbero autotassati e affittato una frequenza radio. L'associazione Musica e Cultura di Cinisi non si sarebbe più solo limitata ai cineforum, ai dibattiti, agli incontri. Essa sarebbe diventata anche la società editrice di un giornale di controinformazione radiodiffuso. Una radio libera, spiegava Peppino, per la quale egli aveva già pensato anche a un nome che ai suoi compagni piacque subito. Radio Out. Out come l'inizio della parola autonomi, quali essi si sentivano, o come l'inizio della parola autonomia da quella montagna di merda che era la mafia. Ma out anche come il termine latino, che significa o, oppure, e che si usa quando si vuole dare intensità a una scelta alternativa. Avevano trovato una sede a Terrasini, perché a Cinisi nessuno aveva voluto affittare loro un buco, ed empiricamente avevano creato Radio Out. Il palinsesto era semplice e aveva uno scopo duplice: intercettare i giovani e controinformare i cittadini. Di quest'ultima funzione si occupava soprattutto Peppino, che aveva cominciato sin da subito a tenere il venerdì sera una trasmissione dal titolo eloquente «Onda pazza a Mafiopoli», definita come «trasmissione satiro-schizzopolitica sui problemi locali». La sigla era altrettanto eloquente, in quanto rappresentata dal brano «Facciamo finta che» di Ombretta Colli.
Facciamo finta che tutto va bene.
Nel linguaggio di Peppino Impastato, Cinisi e Terrasini venivano unite in una metafora suggestiva e affabulante sintetizzata da quel sostantivo «mafiopoli» che nessuno prima di lui si era mai sognato di inventare. E a investire Mafiopoli era adesso un'onda pazza. Pazza perché non soltanto anomala, ma perché solo i pazzi sanno dire la verità che i cosiddetti saggi e prudenti preferiscono tacere. La novità non era passata inosservata. E come avrebbe potuto? A Cinisi, poi. Ma la novità nella novità era un'altra. Era il linguaggio di Peppino. L'onda pazza a Mafiopoli denunciava e lo faceva in modo circostanziato. Ma Peppino sapeva benissimo che il modo migliore per battere il gigante del potere era quello di usare la fionda dell'ironia. Nelle sue ricostruzioni del venerdì sera, Gaetano Badalamenti era diventato Tano Seduto, il capo di una tribù di improbabili pelle rossa locali che sulla testa, al posto del copricapo piumato, portavano la coppola. E di quella tribù faceva parte anche il sindaco di Cinisi, Geronimo Di Stefano, che nella lingua usata da Peppino era diventato semplicemente un altro capo indiano celebre, Geronimo, citato con il cognome storpiato di Stefanini. Non solo, ma il corso Umberto I di Cinisi diventava il corso Luciano Liggio di Mafiopoli. Il vice sindaco Franco Magnaci diventava Franco Manischi, della sinistra avanzata ma non troppo. Un altro importante uomo d'onore locale, Don Giuseppe Fenazzo, nell'immaginifico linguaggio di Peppino, era Don Peppino Percialino. L'onorevole Pandolfo era il dottor Pantofo, amante dei cavalli. Il tecnico comunale era l'ingegner Marpionese e un altro notabile locale, il dottor Cucinella, si era trasformato in una piccola cucina a gas. Tutto era proiettato in una dimensione al limite dell'assurdo. Così Peppino, in quella dimensione inventata e surreale, parlava delle speculazioni per accaparrarsi i terreni vicino all'aeroporto, espropriandoli ai contadini, descrivendole come una spedizione di apaci per procurarsi una riserva ricca di bisonti. E se Cinisi era divenuta Mafiopoli, allora anche il suo municipio doveva cambiare nome e diventava il Mafiocipio, e la cassa per il mezzogiorno si trasformava nella cassa per la mezzanotte.
Siamo nei paraggi del Mafiocipio di Mafiopoli, dove è riunita la commissione edilizia,
diceva ai microfoni di Radio Out.
All'ordine del giorno l'approvazione del progetto Z11. I membri della commissione discutono qualche piccola divergenza. Ecco, si stanno mettendo d'accordo nell'approvare il progetto Z11. Fratelli, il momento è grave e solenne. La nostra riserva indiana ci è stata finalmente aggiudicata. Ci è stato riservato per intero quel territorio che sta al di là della torre dell'Orsa Maggiore e al di sotto della grande pista dove atterrano gli uccelli d'acciaio. In quel territorio piazzeremo le nostre tende. Basta con queste vecchie tende. Passeremo ai bungalow, parola di Tano Seduto. 600 metri quadrati di semi interrati, parola di Geronimo. E poi 6 miliardi concessi dalla cassa per la mezzanotte.
A Cinisi non solo tutti sapevano, ma molte avevano cominciato di nascosto ad ascoltare Radio Out e la rubrica Onda Pazza Mafiopoli. Lo facevano in segreto e ridevano, perché era chiarissimo chi fosse Tano Seduto, chi fosse Geronimo Stefanini e che cosa fosse la cassa per la mezzanotte. Ridevano anche quando Peppino si era inventato un'esilarante intervista al cane del sindaco con un compagno che faceva da spalla interpretando un interprete dal canese. Ridevano quando Peppino descriveva Tano Seduto che, mentre erano in corso consigli o le giunte comunali, si aggirava con fare nervoso sulla piazza davanti al Mafiocipio di Mafiopoli. Nel segreto tutti ascoltavano l'onda pazza di Peppino. E nel segreto più rigoroso qualcuno adesso aveva cominciato a chiamare i notabili del luogo con quei soprannomi buffi che uscivano dalle frequenze di Radio Out il venerdì sera. Anche Luigi Impastato non aveva potuto fare a meno di sentire. E quello era diventato ormai il sigillo definitivo che chiudeva di giorno in giorno il suo legame già fievole che manteneva col figlio, che né lavorava né si era ancora laureato, nonostante fosse alla soglia dei 30 anni. Giovanni, pur sostenendo il fratello, almeno di scandali non ne dava e il pane se lo guadagnava con lui ogni giorno in pizzeria. Il rapporto sul quale con apprensione vegliava la moglie Felice, minimizzando, nascondendo, giustificando, ormai non era più che un rapporto fra estranei. Per non dover gridare e litigare ogni giorno, Luigi e Peppino avevano finito per dividersi il tempo cercando il più possibile di non stare in casa contemporaneamente. Le parole del figlio dalle frequenze di Radio Out provocava in Luigi sentimenti diversi, ma tutti si raccoglievano in un grumo di tristezza impotente che gli si formava in gola, un groppo difficilissimo da sputare. C'era il sentimento del padre ferito nell'onore di apparire davanti ai concittadini di Cinisi, incapace di comandare un figlio che pure ancora mangiava e beveva alla sua tavola. Poi c'era il sentimento sgradevole di sentirsi oggetto di commenti, di sorrisi, di giudizi dietro le spalle da parte di quegli stessi che davanti mantenevano il comportamento abituale. Il barbiere che lo radeva, l'edicolante che gli vendeva il giornale, il barista che perfino gli offriva il caffè. Sapeva però che per tutta Cinisi egli non era più Luigi Impastato, ma il padre di Peppino, di quel pazzo della radio che con i suoi compagni chiamava Don Gaetano Tano Seduto. Infine c'era il sentimento peggiore, quello inconfessabile, perché fatto di terrore misto a impotenza. Già, perché lui sapeva che non si poteva fare quello che Peppino faceva senza che prima o poi quel codice arcaico cui egli stesso si era votato dovesse essere rispettato. E quel codice prevedeva che fosse lui in persona, se non riusciva a persuadere il figlio a tacere, a dovergli chiudere la bocca. Perché agli occhi degli uomini come Badalamenti, uomini dell'onorata società, un figlio morto era pur sempre meglio di un figlio vastaso, maleducato, di un figlio che mordeva la mano che l'aveva nutrito, di un figlio che tradiva. Luigi sentiva che quel passo lui non l'avrebbe fatto mai, e a tutta la sua tristezza e disperazione si aggiungeva l'amarezza di venire considerato dagli amici un vigliacco. E così, i mesi erano scivolati via senza che niente cambiasse. Però, più passavano, più a renderlo inquieto non erano le sparate di Peppino, ma il silenzio di quelli che suo figlio dileggiava su Radio Out. Del resto, il muti e immobili di suo cognato Don Cesare Mansella aveva fatto scuola a sufficienza. E gli amici continuavano a frequentare la sua pizzeria, Don Tano Badalamenti a salutarlo con la cordialità di sempre, il vice sindaco Maniaci a pigliare il caffè con lui e il costruttore Giuseppe Finazzo a invitarlo. Ma era una cordialità di attesa. Si avvertiva che tutti stavano aspettando che finalmente agisse da uomo d'onore, fino al giorno in cui, forse nel dubbio che egli non capisse, in pizzeria arrivò suo cugino.
Tano vorrebbe offrirti un caffè,
gli aveva detto senza preamboli.
Subito,
aveva aggiunto. Luigi si tolse il grembiule e lasciò il figlio Giovanni nel locale a sbrigarsela con i clienti. 2 minuti a piedi e arrivarono là, nella casa di Don Tano Badalamenti, che Peppino aveva calcolato fosse distante solo 100 di passi dalla propria. Già altre volte Luigi c'era stato, ma quella sera era entrato con un presentimento, come se quel luogo non fosse l'abitazione dell'amico da cui andare a prendere un caffè, ma piuttosto la sede di una corte di giustizia da cui essere giudicati. E il presentimento si fece in realtà quando non trovò attorno al tavolo di cucina solo Don Tano, ma anche gli altri. L'avevano guardato in silenzio. Poi il boss l'aveva fatto accomodare e aveva accesa la radio che teneva sulla tavola. Dall'apparecchio era uscita la voce di Peppino.
Ci sono tutti.
C'è il grande capo, i due grandi capi, Tano seduto e Geronimo Stefanini, sindaco di Mafiopoli.
Luigi aveva attraversato la strada, salendo le scale veloce senza badare a Felicia, che vedendolo arrivare a quell'ora insolita con la faccia sconvolta, aveva subito capito che qualcosa di brutto doveva essere successo e che qualcosa di peggio sarebbe potuto capitare. Per fortuna Peppino non c'era. Era stato il giorno seguente, però, che era arrivata la resa dei conti, perché Luigi, contrariamente alle sue abitudini, era rientrato all'ora di pranzo. Ed era stata quella volta che aveva aggredito il figlio mentre era a tavola, senza neppure parlare, trascinandolo a terra insieme al piatto di pasta con le melanzane e cominciando a tempestarlo di pugni, schiacciandogli il volto sul pavimento e urlando che doveva onorare il padre. Ed era stato allora che Peppino, preso nella stretta alla gola che lo soffocava, per scrollarsi di dosso a Luigi, l'aveva colpito all'inguine con una ginocchiata.
«Vai via! Vai via da questa casa! Qui non devi stare più!»
gli aveva urlato dietro Luigi mentre Peppino se ne andava sbattendo la porta. A Cinisi, ora tutti sapevano che Luigi impastato aveva messo fuori casa quel disgraziato di suo figlio. Il giovane aveva trovato rifugio nel garage. A fare da staffetta partigiana in quella guerra tra i due c'era Felicia. Era lei che portava al garage le valigie con i libri, la biancheria pulita, il paniere con i viveri dove i piatti erano accomodati, avvolti negli asciugamani per mantenere almeno il tepore degli arancini e della pasta con le sarde. Peppino aveva sempre avuto un rapporto speciale con la madre. Su di lui e sulla sua educazione sentimentale, solo la nonna e lo zio Matteo avevano contato quasi altrettanto. Per questo gli veniva difficile dire con le parole di un figlio che lei, Felice Bartolotta, era stata l'unica ad aver capito davvero che cosa lui, fin da bambino, avesse nel cuore. Era stata lei, meditava Peppino nel suo garage fatto eremo, che gli aveva trasmesso quella sensibilità, quella forza, quell'essere diverso dagli altri che a tratti lo rendeva solo. Sapeva che la madre, e solo la madre, gli aveva dato un'anima e che, come siciliana silente, esprimeva il suo amore in quei gesti pudichi del lavargli e stirargli la biancheria e i vestiti, nel friggere per lui gli arancini. Sapeva che le paure che viveva per lui, scapestrato, che arrancava negli studi perché divorato dal demone della politica intesa come impegno militante, erano solo le paure di madre e non paure del giudizio degli altri. Non contenevano la vigliacca condivisione di quel sistema che era rappresentato da Tano seduto. Di più, senza che Felicia mai avesse parlato, sapeva che la madre condivideva ciò che egli faceva. Lei era per lui insostituibile, perché era l'albero dalle cui radici egli stesso germogliava ogni giorno. Luigi le aveva annunciato che sarebbe partito. Dove andava? Lontano. Quanto sarebbe stato via? Non lo sapeva.
«Qui non ci posso più stare»,
aveva detto. Moglie e figlio non avevano osato chiedere altro. Giovanni, in assenza del padre, si sarebbe occupato della pizzeria. Luigi aveva affidato il secondogenito alla moglie e lei aveva capito che il marito considerava Peppino ormai perduto. Del resto, intuiva che quel viaggio aveva a che fare proprio con il primogenito, quel disgraziato, come lo chiamava il padre, soprattutto se c'erano presenti gli amici e gli amici degli amici, come a volerne marcare la distanza. Intuiva, ma non aveva chiesto nulla, conoscendo l'inutilità della domanda. In silenzio aveva preparato la valigia al marito e dalla finestra l'aveva visto montare su un taxi, seguendolo con lo sguardo. Avrebbe rivisto quell'uomo che aveva conosciuto prepotente e forte e che ora se ne andava con una ruga dura sulla fronte? Un po' curvo, le labbra piegate da un'amarezza che gli si smagliava sul volto, dandogli un aspetto triste? Luigi aveva chiesto al tassista di portarlo all'aeroporto. Lungo il tragitto, comprato uno sfincione, si era messo a mangiarlo, guardando il mare. Masticava e respirava forte l'aria salmastra, e la bocca gli si riempiva del profumo dello iodio, mescolandosi al sapore del pomodoro, delle acciughe, del caciocavallo e dell'origano. Che cosa avrebbe detto al cugino Anthony una volta giunto a New York? Come avrebbe affrontato quell'argomento senza mostrarsi un uomo disperato che supplica aiuto? Questo si chiedeva a Luigi impastato mentre finiva lo sfincioni davanti al mare. Poi era ripartito verso il suo destino. Dove fosse andato suo marito, Felicia l'aveva presto saputo, perché a Cinisi, dove tutto restava nascosto, niente restava ignoto. E non era rimasto ignoto neppure il fatto che, partito Luigi, Peppino aveva lasciato il garage ed era tornato a casa.
«Fimmene sono»,
aveva commentato con accondiscendenza Don Tano Badalamenti quando gliel'avevano riferito.
«Puoi chiedere alla magia di essere forte?»
Su questo, però, Don Tano si sbagliava e la forza di Felicia l'avrebbe un giorno provata direttamente sulla propria pelle. A New York, Anthony e Cosima l'avevano accolto con ogni onore, come si usa fare con un parente carissimo che da tempo non si vede. Anthony poi sapeva anche quello che Luigi non gli aveva ancora detto, ma che da Cinisi gli amici comuni gli avevano fatto sapere. Si erano detti disponibili ad accogliere Peppino in America, dove avevano amici in radio e televisione. Se voleva fare il giornalista, l'America era la strada giusta. I cugini americani, però, sembravano quasi sottovalutare l'aspetto del problema che più stava a cuore a Luigi, ossia l'incolumità di Peppino. Allora Luigi se n'era venuto fuori con quella frase che non avrebbe voluto pronunciare.
«Prima di Peppino, devono ammazzare me!»
Una frase pericolosa, perché tradiva con chiarezza la sua intenzione di non volere onorare il codice antico su cui aveva giurato.
«Non siamo bestie!»
gli aveva risposto Anthony.
«Si parla, si discute!» «E poi, finché tu sei vivo, a Peppino niente gli può capitare!»
Aveva chiesto alla moglie Cosima di prendere un pacchetto che aveva fatto preparare.
«Senti»,
disse Anthony tendendo l'involucro a Luigi.
«Ora tu torni a Cinisi e vai da Tano. Gli consegni questo mio regalo e gli dici che glielo mando io, tuo cugino Anthony.»
Così aveva fatto Luigi impastato. A Cinisi era andato dall'amico Don Tano, che l'aveva ricevuto abbracciandolo. E anche gli altri, gli amici che quel giorno stavano con Don Tano alla masseria, l'avevano abbracciato. Ma quando Luigi aveva teso a Badalamenti il pacco di Anthony e questi l'aveva scartato, Don Tano era scoppiato a ridere.
«E che? Una cravatta me manda? E che si è dimenticato che io faccio il contadino e che le cravatte non le metto? È Anthony che mette le cravatte, perché lui è un uomo importante.»
Come a un tacito segnale convenuto, l'ilarità era diventata comune e tutti avevano riso. Luigi si era sentito ancora più solo. Anch'egli, tuttavia, aveva dovuto ridere. Ma sapeva che il rifiuto del dono di Anthony aveva un significato precisissimo. Tutto era già stato deciso.
«Prima me devono ammazzare.»
Le parole inopportune di Luigi erano arrivate alle orecchie opportune, portate da chi aveva interesse a far sapere, perché quella non era più una storia di padri e di figli, ma una storia di miliardi cui nessuno voleva rinunciare. In quell'estate del 1977 a Cinisi, niente sembrava muoversi. Certo, gli uomini d'onore muovevano i fili e controllavano. Era stata anche varata una legge regionale per lo sviluppo del turismo in Sicilia e loro, sempre muti e immobili, avevano già mosso i loro consiglieri perché studiassero quanto, nelle pieghe di quella nuova legge, potesse essere sfruttato per il loro profitto. Da quando era tornato dagli Stati Uniti, Luigi era cambiato. Aveva ormai 72 anni e Felicia indovinava in lui l'emergere di una debolezza prima sconosciuta. Se n'era accorta soprattutto una sera, quando a tavola Giovanni gli aveva chiesto di raccontargli dell'America. Luigi l'aveva guardato in un modo insolito, rassegnato.
Tutti a chiedermi com'è l'America,
aveva risposto.
Ma mai nessuno che mi chieda come sto o come mi sento.
L'auto era sopraggiunta all'improvviso. Luigi aveva chiuso la pizzeria e stava rientrando a casa. Rientrava a piedi, mulinando pensieri e parlando da solo. Eppure, si diceva tra sé, non capiva dove avesse sbagliato. Suo nonno aveva allevato così suo padre e suo padre aveva allevato così lui. All'epoca erano poveri, campavano con la poca terra lasciata loro dai baroni e dai signori davanti ai quali dovevano inchinarsi. Ma cos'era stata per lui la mafia, se non il mezzo per tirarsi fuori da quella condizione? E se facevano prepotenze, prima che tutta questa febbre dell'oro li avesse colti e divorati, trasformandoli in bestie feroci, le facevano ai ricchi, agli sfruttatori, cui particella dopo particella, uliveto dopo uliveto, campo dopo campo, avevano portato via i patrimoni. C'era un'altra strada, in quella Sicilia della sua giovinezza, per uscire dalla miseria, se eri quasi analfabeta, dove lo Stato mancava e aveva solo il volto feroce dell'esattore delle tasse, lo Stato erano diventati loro e si prendevano con l'astuzia o con la forza bruta ciò che la sorte voleva loro negare. E così anche lui aveva allevato Peppino. Che cosa si credeva? Che avrebbe potuto andare in giro senza lavorare, a parlare di democrazia, di mafia, di libertà, se prima non ci fossero stati quelli come lui, come suo padre e come suo nonno? Pensava davvero che sarebbero stati i comunisti a dargli il benessere? Allora andasse in Russia e si togliesse di torno. Poi là avrebbe visto se i suoi compagni rossi l'avrebbero lasciato parlare da radio out. Perché lui, Luigi Impastato, sì signore, non aveva studiato, ma questo lo intuiva al volo. Che potere e violenza si tengono sempre. E che dopo Don Tano, succeduto a suo cognato Don Cesare, sarebbe arrivato un altro don, e poi un altro don ancora, né più né meno come nel PC, dove dopo un segretario ne sarebbe venuto un altro, e poi un altro ancora. Non gli bastava, a quel disgraziato di suo figlio, capire questo per smetterla? Un illuso era Peppino, ecco che cos'era. E quindi un fallito, perché di illusioni non si campa, ma si muore. Eppure era suo figlio, carne della sua carne, sangue del suo sangue. Così nessuno doveva permettersi di torcergli un capello, perché un uomo d'onore conosce il valore della vendetta. E lui era un uomo d'onore. Questo diceva tra sé Luigi quella sera del 19 settembre 1977, mentre rincasava a piedi. E a interrompere quel suo malinconico soliloquio erano stati improvvisamente due fari abbaglianti nella notte. L'auto era sbucata all'improvviso, correndo all'impazzata. Luigi si era scantato, ritraendosi con un grido, ma l'auto aveva continuato la sua corsa e l'aveva travolto. Per qualche istante, schiantato a terra, aveva ancora avvertito il canto dei grilli nella notte di Cinisi, un canto che era andato facendosi sempre più flebile. Poi, il silenzio, per sempre. La morte di Luigi cambiava tutto. Lo sapevano Felicia, lo sapeva Giovanni. L'unico che sembrava non dare a vedere di saperlo era proprio Peppino. E le esequie del padre, nere, partecipate e solenni come devono essere quelle di ogni uomo di onore, erano diventate anch'esse l'occasione di fare politica, quando ostentatamente Peppino si era rifiutato di stringere la mano e ricevere le condoglianze da quei maggiorenti ipocriti che sotto gli immaginifici nomi da lui inventati sfotteva ogni venerdì sera da radio out. Perché la morte del padre, per lui, mica era così chiara come lo sembrava per tutti, che parlavano di tragico incidente, di fatalità assurda, mentre quell'auto, per Peppino, era stata mandata sulla strada di suo padre. A casa, per la prima volta, lui e Giovanni si erano pigliati a pugni, perché neppure suo fratello, che vedeva in Peppino una sorta di eroe, aveva condiviso quel gesto al cimitero. Poi, dopo i pugni, era tornato a prevalere l'affetto e si erano abbracciati. Insieme avevano aperto un armadio che il padre teneva sempre chiuso. Dentro, conservati con ordine meticoloso, c'erano i ritagli degli articoli di Peppino, le interviste, le foto di lui bambino. Da una cartellina era pure saltata fuori una lettera che il primogenito aveva scritto tanti anni prima e dove si dichiarava deluso dalla politica e dalla vita, manifestando il proposito di abbandonare entrambe. L'aveva cercata così a lungo quella lettera, ritenendo impossibile che potesse essere andata persa e incolpando perfino la madre di averla trovata e distrutta. E invece, adesso, scopriva che era lì, dentro una sorta di archivio amoroso che suo padre, mutuo e fiero, a sua insaputa, era andato costruendo nel tempo. Si era seduto per terra, le spalle appoggiate al letto, e per la prima volta aveva pianto. Giovanni era lì, con lui, e gli aveva accarezzato i capelli. Democrazia proletaria. Era questo il partito sotto le cui bandiere Peppino si sarebbe presentato per le elezioni al Consiglio Comunale di Cinisi che si sarebbero tenute nella tarda primavera del 1978. Alla rubrica Onda Pazza a Mafiopoli, su Radio Out, adesso affiancava i comizi, gli incontri, le riunioni. Aveva costantemente notizie di prima mano, riservate, e sulle quali costruiva i suoi interventi ironici e puntuali. I maggiorenti locali non capivano. Chi era mai la talpa che passava quelle notizie? Poi, sul progetto che riguardava i terreni vicino all'aeroporto e su quello che concerneva la costruzione di un edificio praticamente abusivo di proprietà di uno degli intoccabili, Peppino aveva preso ad accusare di arrendevolezza anche i comunisti, che invece di stare all'opposizione avevano preferito la via di una sospetta collaborazione. Durante quella campagna elettorale, i compagni di Radio Out e dell'Associazione Musica e Cultura stavano allerta. Sentivano che il coagulo di forze ostili si stava sempre più ingrossando. Cercavano di spostarsi insieme, di non frequentare luoghi ritenuti pericolosi, di presidiare Radio Out e la sede dell'associazione. Temevano soprattutto per Peppino, che invece sembrava continuare sulla strada intrapresa senza mostrare particolari preoccupazioni. Allarmato era soprattutto Giovanni, che sapeva come la morte del padre avesse travolto l'ultimo baluardo di difesa su cui il fratello potesse contare. Don Tano, Tano seduto, si mostrava al caffè o dal barbiere senza mai fare una parola di tutto ciò che stava capitando. Sorrideva perfino quando incrociava Giovanni. Mai uno sguardo torvo, mai una minaccia. Quelle semmai arrivavano sotto forma di lettere anonime a Felicia e tutte avevano lo stesso stile. Erano persone che dicevano di voler bene a Peppino e le consigliavano di agire per farlo smettere. Altre si chiudevano con pensieri affettuosi per il secondogenito Giovanni, quasi evocando l'ombra di possibili vendette trasversali. Felicia taceva, tirava dritto. In cuor suo, però, sentiva anche lei che il cerchio stava stringendosi e al centro di quel cerchio ci stava suo figlio. Era il silenzio di Don Tano Badalamenti, più di ogni lettera anonima, a darle questa certezza. E il cerchio fatalmente si chiuse. Era l'8 maggio del 1978 e Peppino era a Radio Out. Sarebbe dovuto rincasare per l'ora di cena. Ad attenderlo, oltre alla madre e Giovanni, anche la ragazza di quest'ultimo, Felicia anche lei, ma chiamata Felicetta. All'ora solita, Felicia aveva preparato la tavola.
«È in ritardo»,
aveva commentato Giovanni, nervoso, guardando l'orologio.
«Sarà qui a minuti»,
aveva ribadito la madre, come a scacciare un presentimento. Poi i minuti erano passati, diventando quarti d'ora e mezz'ora, e la pasta con le sarde si era raffreddata. Si era diretta in cucina e da lì aveva sentito la porta d'ingresso sbattere. Giovanni era uscito. Giovanni e i compagni di Radio Out l'avevano cercato invano per tutta la notte. Peppino era uscito dalla radio all'ora solita e aveva declinato l'invito degli amici di andare a bere qualcosa, dicendo di essere atteso a casa. Da lì le sue tracce si erano perdute nella notte di Cinisi. Era dovuto sorgere il sole perché Peppino, o quello che rimaneva di lui fosse ritrovato. Una telefonata anonima aveva avvertito i carabinieri che un tratto della ferrovia era saltato. Sul luogo, accanto ai binari divelti da un'esplosione, c'erano i brandelli di un corpo che il maresciallo non tardò ad attribuire a Peppino Impastato. Agli uomini dell'arma la dinamica era subito apparsa chiarissima. L'agitprop Peppino Impastato, candidato di Democrazia Proletaria al Consiglio Comunale, il fustigatore dei mafiosi dalle frequenze di Radio Out, aveva perso la vita mentre tentava di compiere un attentato, piazzando un ordigno esplosivo sui binari. Quella disgrazia rivelava a tutti chi fosse: un sovversivo esaltato, un terrorista delinquente, che se il colpo gli fosse riuscito non avrebbe esitato a far saltare il treno dei pendolari.
«Anche di questo ora darete la colpa alla mafia»,
aveva chiesto sprezzatamente il maresciallo a quelli di Radio Out che erano accorsi sul luogo. Giovanni aveva dovuto portare la notizia alla madre, ma non c'era stato il tempo per le lacrime, perché in casa erano piombati, rapidi e improvvisi, gli uomini del maresciallo per eseguire una perquisizione, mettendo tutto a soqquadro. Alla versione ufficiale sembrava poi dare consistenza il ritrovamento della famosa lettera con cui Peppino, anni prima, scriveva di voler abbandonare la politica e la vita e che il padre si era ostinato a conservare. Quel giorno, poi, il 9 maggio 1978, giornali e televisioni erano troppo monopolizzati da un altro ritrovamento ben più importante, quello del cadavere di Aldo Moro, abbandonato nel baule di una Renault rossa in via Caetani a Roma, ucciso dalle Brigate Rosse. Così la fine di Peppino Impastato sembrava destinata a diventare un trafiletto relegato nelle pagine di cronaca nera. Era stato il necroforo del cimitero di Cinisi a capire per primo che qualcosa in tutta quella faccenda non quadrava affatto. Quasi per caso era entrato dentro una costruzione abbandonata vicino alla ferrovia, ma a parecchi metri dai binari su cui Peppino avrebbe dovuto piazzare l'ordigno esplosivo. E lì aveva visto le tracce inequivocabili di una colluttazione recente, tracce di sangue non ancora rappreso sulle pietre e sul terreno. Aveva avvisato Giovanni e i compagni di Peppino che si erano precipitati in quella casa diroccata, muniti di borse termiche e quanto potesse servire per raccogliere e preservare le prove che i carabinieri non volevano vedere. Felicia si era vestita di nero, come da quel giorno in poi sempre avrebbe fatto. Nessun urlo, nessuna lacrima, almeno in pubblico. Mentre la bara con i pochi resti di Peppino era ancora in casa, era arrivato un cugino. L'aveva guardata fisso negli occhi e senza parlare le aveva fatto capire che la famiglia Impastato non credeva alla versione ufficiale e che quella morte doveva essere lavata con il codice d'onore che imponeva vendetta.
«Peppino era quello che era»,
aveva aggiunto,
«ma era uno di noi».
Anche Felice l'aveva guardato.
«No»,
aveva poi detto.
«Peppino non era uno di voi e io non voglio vendetta, ma giustizia».
Il cugino aveva scosso il capo.
«Giustizia voi? E dove sono adesso tutti sti compagni? Ah, solo lo hanno lasciato. Si sono scantati perché hanno capito come vanno davvero a finire certe cose. E soli anche voi hanno lasciato».
Felice non aveva avuto il tempo di rispondere, perché dalla via aveva cominciato a salire un brusio confuso e indistinto che sembrava avvicinarsi. Aveva guardato fuori dalla finestra e le era apparsa la visione di una specie di miracolo che a Cinisi mai si era visto. Dalla via, verso casa sua, saliva un corteo denso di giovani. Portavano bandiere rosse che agitavano, facendole garrire nell'aria. Inalberavano striscioni che inneggiavano a Peppino. Scandivano slogan contro la mafia e Tano Seduto. Anche il cugino era rimasto interdetto.
«Battini»,
gli aveva detto Felice. Dicevano che era una donna forte, una di quelle che mai si arrendeva. Loro non sapevano dei suoi pianti notturni e della disperazione che la induceva a prendersi a pugni in testa. Da fuori vedevano solo la Felicia vestita di nero, che il giorno dopo i funerali aveva avuto il coraggio di affrontare Tano badalamente in pubblico, sulla piazza, accusandolo dell'omicidio del figlio. Gli anni si depositavano sulle sue spalle come la neve sull'Etna. Imbiancava e si incurvava, ma non si arrendeva. Aveva denunciato Tano Badalamenti che quando la incontrava la guardava con aria di sfida, sicuro della sua impunità. Anche lei lo guardava, senza abbassare gli occhi. Aveva sistemato al pian terreno di casa un piccolo museo con cimeli di Peppino e grazie ai compagni del figlio erano cominciate a arrivare a Cinisi pure le scolaresche. Lei stava lì, nera e silenziosa, ma si animava di una linfa nuova ogni volta che poteva spiegare a quei giovani che cosa fosse la mafia e che cosa avesse fatto suo figlio. Il processo per stabilire chi l'avesse ucciso aveva dovuto essere rifatto già due volte. Lei, in quel groviglio procedurale, si perdeva. Non capiva perché le prove, da sole, non bastassero. E i pubblici ministeri spiegavano che quelle raccolte potevano smontare la tesi dell'attentato fallito e provare che suo figlio era stato ucciso. Ma per avere la certezza che fosse stata la mafia, anzi, per avere la certezza che a ordinare quell'omicidio fosse stato Gaetano Badalamenti, che lei aveva denunciato, occorreva di più. Occorreva che qualcuno parlasse, dicesse, ne facesse il nome. Lei aspettava e lo faceva con una fiducia che aveva del profetico.
Non me ne posso andare se prima non vedo Gaetano Badalamenti condannato e voglio vederlo abbassare gli occhi davanti a me,
diceva. Intanto, Don Tano, a Cinisi, non stava più da un pezzo. Prima era scappato in Brasile e poi in Spagna. Nel 1984 era stato arrestato ed estradato negli Stati Uniti, dove nell'ambito del processo su Pizza Connection era stato condannato a 45 anni di carcere. Finalmente, con Don Tano in galera, il muro di silenzio cominciò a risentire le prime crepe e qualche pentito cominciò a fare il suo nome come mandante dell'omicidio di Peppino Impastato. Felicia dovette attendere il 2002 perché quel processo, per la terza volta, si riaprisse. Aveva 86 anni quando, camminando a fatica, aiutata dal figlio Giovanni e dalla nuora Felicetta, poté finalmente entrare nell'aula del Palazzo di Giustizia di Palermo, dove si celebrava il processo. Badalamenti apparve sul grande schermo, appositamente allestito per il collegamento con il penitenziario americano del Massachusetts, dove era detenuto. Il suo volto, duro, già scavato dal male che lo avrebbe portato alla tomba due anni più tardi, fissò spavaldo quello di Felicia Impastato. Anche Felicia lo fissò. Passarono vari minuti in cui i due, la madre di Peppino e il mandante dell'omicidio, si fissarono con una intensità divorante, mentre il collegio dei giudici sembrava non capire che cosa stesse succedendo. Poi, all'improvviso, Don Tano Badalamenti, boss dei boss e uomo d'onore, abbassò gli occhi. Allora, per la prima volta dopo tanti anni, finalmente, le labbra di Felicia si piegarono in un sorriso.